Siamo in diretta su Radio Libera Tutti, questa è Soggiorno Stampa, sono le 20:01 minuti, quindi sono finiti la maggior parte dei telegiornali, quindi potete sentire tutte le notizie dagli esteri di Soggiorno Stampa, ma soprattutto di Manuel Giannantonio. Buonasera Manuel.
Ciao Maurizio, buonasera a te.
Allora, la rubrica si chiama Everest perché è uno sguardo sul mondo, perché Manuel Giannantonio si apposta sulla vetta dell'Everest. Quanto è? 8848-46? Vabbè, comunque...
Siamo di 8844, sì.
Esatto, è il punto più alto del mondo dal quale Manuel scruta tutte le nazioni e ci riporta le notizie dagli esteri. Allora, ci ascoltiamo la sigla e poi torniamo in diretta per sentire il nostro Manuel.
Everest, uno sguardo sul mondo. Una rubrica a cura di Manuel Giannantonio.
E Manuel Giannantonio è qui con noi. Allora Manuel, da dove cominciamo il nostro tour?
Allora, metaforicamente parlando, dalla cima più alta del pianeta ci andiamo ad indirizzarci direttamente in Sudafrica per parlare della presidenza, poiché Zuma, il presidente attuale effettivamente, ha lasciato e Ramaphosa è già presidente. Questo Cyril Ramaphosa è stato eletto appunto nuovo presidente del paese da una seduta del Parlamento sudafricano che si è tenuta a Johannesburg nelle ultime ore, il giorno dopo effettivamente le dimissioni del capo di Stato Jacob Zuma. Ricordiamolo, Ramaphosa era l'unico candidato pensato e non è stato evidentemente assolutamente ritenuto necessario un voto, ma soltanto la proclamazione da parte della Presidenza dell'Assemblea. Questa seduta è stata trasmessa anche dal sito del Parlamento in diretta. Da settimane Zuma, politicamente parlando, vacillava sotto la spinta della maggioranza del partito che voleva presentarsi alle elezioni presidenziali comunque del 2019 con la faccia pulita di Ramaphosa. Questo quanto era stato effettivamente replicato in un'intervista TV in cui sfogò appunto questa amarezza. Zuma comunque ha negato il peso, pensate, di oltre 700 scandali presunti, grandi ma anche piccoli, diciamo comunque una un'infinistica di scandali davvero importanti, appunto pensate 700 è un numero davvero importante, che vanno da un'inchiesta per illeciti in vendita di armi risalenti a 20 anni fa addirittura, fino alla ristrutturazione dorata con fondi pubblici, e qui è davvero lo scandalo, di una sua residenza. Questo davvero...
Da quello che ho letto, questa ristrutturazione della sua casa, della sua tenuta, chiamiamola come vogliamo, è stata fatta con soldi pubblici, perché lui avrebbe detto che la piscina che ha costruito al suo interno serviva, era tipo un'opera idrica, quindi serviva allo Stato. Queste erano...
Stavo per arrivare, effettivamente.
Ah, ok, sì, ok.
Bravissimo Maurizio, fantastico. No, lui ha sottolineato proprio questa cosa, che la piscina poteva fungere appunto da rete idrica e quindi non più come bene strettamente personale, per cui cercava di giustificare in questa maniera questa ristrutturazione durata davvero davvero quasi inaccettabile, direi, almeno personalmente parlando. Pensate che un paese come il Sudafrica, che ha dato al mondo un presidente come Madiba, che era il soprannome che aveva acquistato nel suo villaggio nativo, sta parlando di Nelson Mandela, quindi pensate a un paese che aveva davvero un presidente come Nelson Mandela, ritrovarsi un candidato e evidentemente un presidente di ragioni di questo calibro fa un po' a cazzotti con la storia, tanto per intenderci.
Eh sì, anche perché il Sudafrica non sta passando un buon periodo, perché dopo il rialzo del PIL che si è avuto tra il 2009, 2010, 2011 e gli anni successivi, grazie anche e soprattutto ai mondiali, no? Ci sono stati in Sudafrica,
con un'immagine internazionale migliore, ma poi in realtà, come spesso succede d'altronde con queste manifestazioni, come era successo anche con l'Europeo in Ucraina, dove c'era stata questa mattanza anche dei cani di cui si era parlato poco, insomma si era tentato di ridare al mondo un'immagine del Sudafrica che fosse benestante e cercando di nascondere come la polvere sotto il tappeto invece diverse realtà molto più drammatiche.
Se siete curiosi, cercate il PIL del Sudafrica su internet, su Google, e vedrete come è in costante rialzo dagli anni 70 fino al 2010-2011 e adesso sta proprio andando giù a picco. Quindi questo, speriamo che questa alternanza come presidente, no, con i nomi dei presidenti possa cambiare qualcosa.
Speriamo sia solo ciclica, in effetti.
Esatto, speriamo.
Economici, però poi con i presupposti di questo presidente che sicuramente stava giustificando questa ristrutturazione dorata con il fatto che non fosse effettivamente privata ma bensì pubblica, poiché c'era questa rete idrica, no?
Sì.
Questo bacino di direzione abbastanza contraddittorio, probabilmente non è ben augurante, così come gli oltre 700 scandali che gli sono attribuiti.
Certo, dove andiamo adesso?
Allora, ci spostiamo molto rapidamente in Florida per parlare con un piccolo accenno della sparatoria avvenuta in una scuola dove ci sono 17 morti, dove è stato arrestato un ex studente, quindi c'è stata grande paura e terrore effettivamente in una scuola dove appunto queste 17 persone sono morte, mentre almeno 14 sono rimaste ferite in questa sparatoria avvenuta in un istituto di Parkland. È stato arrestato immediatamente l'autore, che è Nicolas Cruz, un 19enne descritto come ragazzo difficile, ex studente, espulso peraltro dalla stessa scuola. Forse è proprio questo il momento della strage, come hanno spiegato le autorità. Nel liceo è stato soprattutto una strage di studenti, però come dicevamo appunto qualche secondo fa, si lavora ancora per identificare le 17 vittime del massacro, pensate, con le autorità che hanno spiegato come nessun nome sarà rivelato finché tutte le famiglie non saranno debitamente informate.
Certo.
Cruz è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato, dopo essere stato interrogato per ore, che in America naturalmente significa 17 capi d'accusa, assolutamente carcere a vita senza nessuna speranza. Tuttavia, negli Stati Uniti appunto la 19ª sparatoria solo dall'inizio del 2018, e questo riapre un eterno quesito, che è quello naturalmente delle armi in America, di cui abbiamo parlato moltissimo. Sono stragi che rappresentano sempre grandi problematiche per il presidente. Ricordiamo come anche lo stesso presidente Obama durante la sua amministrazione ha dovuto fronteggiare diversi attentati o comunque diverse situazioni molto simili, cercando appunto poi di prendersela con la legge sulle armi, il relativo articolo della Costituzione americana, senza evidentemente risultati significativi.
Come abbiamo sempre detto, negli Stati Uniti ci sono più armi regolari, quindi legali, di abitanti, e tra l'altro basta dare anche un altro numero, che praticamente dal 2013 sono state 291 le sparatorie che ci sono state negli USA all'interno delle scuole, dei college, eccetera, e una media di circa una alla settimana in 5 anni.
Quindi spaventoso.
Certamente alcune non fanno notizia perché magari non fanno morti, non fanno feriti, sono solamente sparatorie, però queste grandi, come c'è stata quella di ieri, che dovrebbe essere nella top 10 delle sparatorie dentro i licei e i college negli Stati Uniti di tutta la storia, quindi naturalmente fanno anche più notizia. Tra l'altro oggi, sentendo i telegiornali, pensa, si sono scusati tra virgolette i conduttori dei telegiornali, dicendo che tutte le sparatorie, perché hanno dato questo numero, no? Poi hanno detto tutte le sparatorie che ci sono state, che noi non abbiamo detto durante il telegiornale, è stato solamente perché non erano numericamente importanti. Anche questo,
esatto,
questo tema, no, del numero di vittime che devono fare per fare notizia delle sparatorie potrebbe essere affrontato, però magari lo faremo un'altra volta.
Sì, assolutamente, con grande piacere. Comunque, ecco, per concludere, come dicevamo appunto, negli Stati Uniti dal 2018, che è iniziato un mese e mezzo fa, è già la 19ª sparatoria,
ecco.
Quindi davvero, ecco, torniamo a numeri che sono drammaticamente spaventosi e specchio di una realtà sempre più violenta, quella della società americana, che per me rimane sempre l'idea, no? Il paese americano resta l'idea, a mio parere, il sogno americano, ma più che altro l'idea, la possibilità di concretizzare un'idea, di darle vita. Però poi è un paese che deve sempre drammaticamente fare i conti con una grande violenza che è dispersa in tutta la sua area, come fossero metastasi, davvero.
Ha molte fragilità al suo interno. Dove andiamo adesso, Manuel?
Andiamo rapidamente in Afghanistan, poiché l'ONU, sì, ha stabilito un record davvero tragico, cioè il record di vittime civili di attentati nel 2017. Sono 605 i morti, 1690 i feriti, e gli attacchi suicidi, tipici appunto degli attentatori, sono 57. Un incremento che rispetto al 2016, tanto per darlo ai numeri, si aggira intorno al più 17%. Sono cifre davvero terribili che documentano una guerra civile, quella che si sta svolgendo anche in Afghanistan, è davvero molto, molto grave. Sono quasi 2300 appunto i civili che sono stati uccisi e feriti nei bombardamenti nel 2017, questo bilancio è il più alto secondo le Nazioni Unite, che hanno pubblicato effettivamente questa relazione annuale sulle vittime civili mai registrate, pensate, nel paese.
Non se ne parla spesso dell'Afghanistan, magari dopo poi tutte le notizie che vengono dalla Siria, dall'Iraq, dalla Turchia, l'Afghanistan è stato un po' accantonato, però come ci hai ricordato te, questi attentati sono sempre frequenti.
Assolutamente, peraltro è proprio quella zona dell'Asia che giornalisticamente parlando fornisce sempre moltissime notizie, soprattutto con il ramo degli esteri, che però vengono poco dibattute effettivamente dai media internazionali perché fanno meno gola.
Certo.
Però ecco, diciamo che nel complesso 57 attacchi suicidi e altre forme di attentato hanno ucciso 605 persone, ferendo nel 1690, sono cifre davvero importanti, è una tendenza che è stata anche confermata a quanto pare nel 2018, come ha dichiarato parlando dell'ONU appunto il rappresentante speciale delle Nazioni Unite Tadamichi Yamamoto, che ha ricordato i tre grandi attacchi che si sono svolti a Kabul, come quello contro l'organizzazione non governativa l'ONG Save the Children a Jalalabad di fine gennaio. Diciamo che secondo l'ONU la cosa più preoccupante è effettivamente l'aumento degli attacchi indiscriminati sulle aree che sono maggiormente e densamente appunto popolate, in particolare a Kabul, in cui si è registrato questo 16% del totale delle vittime del 2017. Quindi sono davvero cifre molto, molto spaventose, che testimoniano effettivamente una situazione che certamente non va migliorando in Afghanistan, anche se se ne parla poco.
Certo. Manuel, abbiamo altre notizie o ci lasciamo qui?
Allora, concludiamo rapidamente con Gerusalemme, dove c'è questo scontro tra chiese e comuni sulle tasse. Tanto per dare una piccola notizia di questo carattere, appunto, questa decisione di far pagare le tasse comunali alle chiese di Gerusalemme sarebbe contraria alla storica posizione nel corso dei secoli tra le chiese stesse e le autorità civili. Questo è quanto è stato effettivamente denunciato dai capi di tutte le chiese cristiane della città, che hanno ricordato effettivamente che la misura mina il carattere sacro di Gerusalemme, mettendo a repentaglio anche in qualche modo la capacità della chiesa di condurre il suo ministero in questa terra per conto delle sue comunità, insomma, della chiesa mondiale. Quindi c'è questa situazione di scontro molto teso, e secondo il quotidiano locale Israel Hayom, il sindaco Nir Barkat, il sindaco di Gerusalemme appunto, ha deciso di cambiare una politica vecchia di anni, di tentare effettivamente di dare l'avvio a una raccolta di tasse municipali, non solo dalle chiese ma anche dall'ONU in città. Quindi questo è quello che si sta cercando di delineare a Gerusalemme, che è un'altra tra le tante problematiche che è sorta effettivamente nelle ultime ore. Ovviamente è sorta anche la presa di posizione contraria al comune, firmata da tutti i capi delle chiese cristiane, compresi l'amministratore apostolico del patriarcato latino Pier Battista Pizzaballa e il custode di Terra Santa Francesco Patton. Quindi le autorità civili effettivamente, secondo appunto i capi cristiani, hanno sempre riconosciuto e rispettato il grande contributo delle chiese, che investono miliardi nella costruzione in Terra Santa di scuole, ospedali, case, infrastrutture. Quindi ecco, a questo punto si sta effettivamente concretizzando uno scontro molto interessante.
E va bene, staremo a vedere. Grazie Manuel, ci sentiamo settimana prossima.
Benissimo Maurizio, grazie.
Ciao.
A te un caro abbraccio e naturalmente una buona serata anche agli amici radioascoltatori.
Ciao, grazie. E allora termina qui anche la 98esima puntata di Soggiorno Stampa. Noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle 20.15 alle 21.15. Scriveteci, contattateci sulle nostre pagine Radio Libera Tutti o anche al numero WhatsApp 344-2787-506, ma anche Instagram Radio Libera Tutti e Twitter @ Radio Libera Tweet con la I. Allora, ci lasciamo con una canzone di Elvis, alla settimana prossima, e mi raccomando, tenteremo di seguire meglio le notizie che provengono dalla politica per affrontare questo 4 marzo le elezioni nel migliore dei modi. Quindi ciao e alla settimana prossima.